Abbiamo espresso ancora attraverso il canto che è il Signore Gesù oggi che vive in ogni suo fratello, in ogni figliuolo di Dio. Ed è sicuramente questa una grande verità che ci colpisce, che ci meraviglia, come sia possibile che il Signore possa vivere nei cuori di peccatori. Invece la grazia porta proprio a questo. E in particolare quello che vedremo insieme questa sera e, se Dio vuole, giovedì, è proprio un aspetto legato alla nostra vita spirituale e a quello che è cambiato nella nostra vita dal momento in cui noi ci siamo convertiti al Signore. Apriamo insieme la scrittura nel capitolo 25 dell'Evangelo di Matteo. Matteo capitolo 25, leggeremo insieme il versetto 14 e 15. Dice così la scrittura: poiché avverrà come a un uomo, il quale partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo le sue capacità, e partì. Ci fermiamo qui nella lettura. Sicuramente conosciamo molto bene questo testo, conosciamo bene come è andata questa storia, questa vicenda, ma quello che vorremmo vedere insieme in queste due riunioni, e sicuramente non avremo la pretesa di dire qualcosa di nuovo, è comprendere il valore del nostro mandato spirituale. Ognuno di noi ha ricevuto un compito dal Signore. Ogni suo figlio, ci dice la scrittura, è stato salvato per essere inserito in un contesto ben preciso. E questo contesto è il contesto della volontà di Dio, all'interno della quale ognuno si trova coinvolto, si trova partecipe con un ruolo ben definito, un ruolo che gli è stato assegnato da Dio, un ruolo che non ha scelto lui. E dobbiamo dire che l'essere inseriti in questo mandato spirituale, in questo contesto spirituale, è una grande responsabilità, perché Dio si aspetta ovviamente che il mandato spirituale sia compiuto in un certo modo. Allora ciò che noi dobbiamo avere a mente, ed è importante maturare questa consapevolezza nella nostra vita, è proprio l'importanza, il valore di questo mandato. Ricordare che la nostra vita non è una vita vissuta per se stessa, non è una vita vissuta per noi, ma è una vita vissuta per Dio. E lo vedremo attraverso questa parabola dei talenti. Non entreremo nel dettaglio di tutta la parabola, ma tenendo sempre a mente, scusate, non si legge molto, magari se potete spegnere qua davanti, per favore, ma tenendo sempre a mente quello che abbiamo detto prima, cioè, grazie, non ne cambia molto, cambiamo il carattere, comprendere il valore del nostro mandato spirituale, noi ci soffermeremo sul talento. Andremo a capire, cercare più o meno di capire, il senso, il significato di questi talenti. Perché questo stesso concetto il Signore Gesù lo ha ripetuto due volte. Una volta in Matteo ha parlato di talenti e vedremo una volta in Luca ha parlato di mine. C'è una grande differenza tra i talenti e le mine. Allora uno potrebbe chiedersi: ma o gli evangelisti si sono sbagliati oppure effettivamente Gesù voleva abbracciare dei contesti diversi. Gesù con quelle due parabole, che non sono la stessa parabola, ma sono lo stesso concetto, vedremo visto da due punti di vista diversi, però ha voluto dare un grande messaggio. E in particolare Gesù ha voluto soffermarsi su quel talento, su quei talenti, ponendo come il suo racconto, parlando prima del padrone, dicendo: c'era un uomo che ha preso dei talenti e ha fatto qualcosa, E poi parlandone invece dal punto di vista di chi li ha ricevuti. Ci sono stati degli uomini che hanno fatto questo, questo e quest'altro. Allora noi vedremo questo talento visto sotto due punti differenti. Da una parte, questa sera parleremo del padrone, perché il padrone si è rapportato ai suoi servi attraverso questi talenti. Ed è importante capire questo, è importante capire che il talento è il modo in cui il padrone si è messo in relazione con i suoi servi. Ha stabilito un legame con loro attraverso quel prestito temporaneo, quell'affidamento. Così come Dio ha stabilito un legame con noi attraverso Cristo, ma ha stabilito anche un legame con noi attraverso proprio il mandato spirituale che ci ha dato. Per cui è importante imparare prima di tutto ad avere rispetto per il donatore e per il dono che ci è stato fatto. Così come quei tre servitori avrebbero dovuto prima di tutto capire che cosa era stato messo nelle loro mani e da chi veniva. E poi la prossima volta vedremo invece questo talento, questi talenti dal punto di vista del servo. Allora, ricordandoci sempre che noi abbiamo come obiettivo comprendere il valore del nostro mandato spirituale, cosa vedremo attraverso, dal punto di vista del padrone? Vedremo tre aspetti. Vedremo che questi talenti facevano parte dei suoi beni, vedremo che questi talenti furono dati secondo le capacità dei servi e vedremo che questi talenti avevano un valore economico. Come possiamo noi oggi riscoprire, avvalorare, dare valore, forza a quel mandato spirituale, a quel compito spirituale che Dio ci ha dato? Prima di tutto, osservandolo dagli occhi di Dio, di colui che ce l'ha dato, del padrone, ricordandoci che sono beni che Dio ci ha affidato, ricordandoci che è un mandato specifico per ognuno di noi, differente l'uno dagli altri, dato secondo le nostre capacità e ricordandoci che è un bene, un mandato che ha un valore. Cosa vedremo invece dalla parte del servo? Vedremo cosa non fare. Ovviamente se abbiamo scritto un talento è perché parleremo dell'uomo che ha ricevuto un solo talento. E vedremo in particolare il suo atteggiamento. Che tipo di atteggiamento ha avuto quell'uomo? Vedremo la prossima volta, lo vedremo attraverso tre aspetti. Vedremo la sua prima risposta, vedremo quello che egli fece con quel bene nel passato, cioè nel tempo in cui il padrone non c'era, e vedremo il modo in cui si è confrontato, rapportato con il padrone in quel momento. Non ci interessa ovviamente tanto soffermarci su queste tre azioni, quanto piuttosto vedere quello che sta dietro queste azioni, cosa spinse quell'uomo ad arrivare a comportarsi in questo modo. Ma questo lo vedremo la prossima volta. Allora, entriamo proprio in questo primo aspetto, il talento dal punto di vista del padrone. Abbiamo detto, la prima cosa che noi dobbiamo osservare è che questo talento fa parte dei beni del padrone. Non a caso, infatti, la prima cosa che Gesù ha fatto parlando di quell'episodio è stato contestualizzarlo. Gesù non ha detto un uomo aveva dei beni, Gesù ha detto un padrone ha dato i suoi beni ai dei suoi servitori. Ha stabilito una gerarchia e un canale di comunicazione. Ha messo una gerarchia, un padrone dei servi. Ha messo un canale di comunicazione, il padrone che dà un qualcosa ai suoi servi e che ovviamente si aspetta un contraccambio. Questa è la prima cosa che Gesù ha messo, che ha introdotto e non potrebbe che essere altrimenti. La prima cosa che Gesù ha fatto è stato stabilire l'ordine corretto delle cose. E l'ordine corretto delle cose è proprio questo: i beni di Dio dati ai suoi figli in un rapporto padrone-servitore con una finalità di portare un frutto, con l'obiettivo di maturare, con l'obiettivo di avere un risultato che il padrone si aspetta. Il primo passo per riscoprire o per avvalorare il valore, appunto, scusate il gioco di parole, del nostro mandato spirituale è proprio focalizzarci su questo aspetto. Quello che noi abbiamo appartiene al Signore. Lo viviamo in un rapporto Signore-padrone, è un suo affido, è un suo prestito, potremmo dire, dal quale egli si aspetta un risultato. Questa è la prima cosa che Gesù focalizzò proprio in quel momento. Allora Gesù che cosa mise davanti a quegli uomini? Sostanzialmente mise davanti due cose. Il padrone ha fiducia di voi, il padrone vi chiama a essere amministratori dei suoi beni. Perché? Cosa vuol dire il padrone ha fiducia di voi? Il padrone chiamò dei servi, chiamò tre servi, tre in questa parabola, 10 nell'altra versione, affidando loro i suoi beni. E allora affidare i beni, un padrone che affidava dei beni a un servitore, non era un qualcosa di comune. Si affidavano i beni ai servitori, agli schiavi, che godevano di una certa fiducia da parte del padrone. Se il padrone ha dato ai suoi servitori quei beni è perché si fidava di loro, è perché avevano una certa relazione con il padrone, tale per cui lui si è potuto esporre nei loro confronti. Li ha reputati degni della sua fiducia. Ed è poi quello che noi leggiamo nella scrittura e che Dio ha fatto nei nostri confronti. Paolo a Timoteo dice: io ringrazio colui che mi ha reso forte, Gesù Cristo, per aver stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me. Se noi notiamo, Paolo ripercorre esattamente quella linea logica, quella sequenza logica che Gesù aveva riprodotto in quella parabola, in quel racconto. Dio mi ha stimato degno della sua fiducia e mi ha posto al suo servizio. Ma prima di tutto c'è un aspetto importante. Qual è questo aspetto? Dio mi ha reso forte. Se Paolo può dire queste cose è perché Dio lo ha reso forte. Allora che cosa ha fatto Dio nei nostri confronti? Dio in Cristo ci ha reso forti prima di tutto alla salvezza, ma poi anche ci fortifica e ci dà tutti quelli che sono gli strumenti, gli elementi necessari per la nostra vita quotidiana, e in più ci ha stimato degni della sua fiducia ponendoci al suo servizio. Allora Paolo esercitava con forza il suo ministero perché la forza motrice di questo ministero era questa consapevolezza: Dio mi ha reputato degno della sua fiducia ponendomi al suo servizio. Noi siamo stati reputati degni della fiducia di Dio, il quale ci ha posto al suo servizio, ed è un qualcosa di incredibile, è un qualcosa che davvero avvalora fortemente il nostro servizio. Perché il nostro servizio per il Signore è la dimostrazione della sua stima, del fatto che Lui ci stima degni della sua fiducia. Se Dio ha affidato alla sua Chiesa un mandato spirituale, è perché la stima degna della sua fiducia. È perché noi, attraverso il Signore Gesù, possiamo addirittura essere degni della fiducia di Dio. Che cos'è la stima? La stima è una valutazione. Allora Dio ha valutato la vita dell'uomo credente attraverso Cristo e ha detto: la vita dell'uomo credente vissuta attraverso Cristo è una vita degna della mia fiducia. Perché? Perché può essere una vita efficace, perché può essere una vita vincente. Questa stima, questa reputazione di essere degni della sua fiducia, manifestata nell'essere stati posti al suo servizio, dovrebbe essere la forza motrice del nostro mandato spirituale. E poi Paolo ai Corinzi dice però anche un'altra cosa, attenzione però, non è che Dio vi ha reputati degni della sua fiducia e basta, poi fate quello che volete, non importa. Dio vi ha reputati degni della sua fiducia, ma quello che si richiede a un amministratore, e attenzione, un amministratore, non a un proprietario, e qui ecco che Paolo ci contestualizza ancora. Sopra parlava di servizio, sotto parla di amministrazione, non è mai un possesso, non è mai una proprietà, ma è sempre un esercizio, un uso di un qualcosa che non è nostro, e che ovviamente ciascuno si è trovato fedele. Paolo sta dicendo, Dio si è scelto degli strumenti, si aspetta che funzionino. Quando noi prendiamo un attrezzo, un utensile, ci aspettiamo che funzioni. Molte volte ci capita, magari agli uomini, prendono trappa una batteria, non l'hanno messo sotto carica, fanno per usarlo, quello non parte. Ci aspettiamo che funzioni, non ha funzionato, c'è un problema. Questo vale anche per la vita spirituale. Allora, il primo aspetto importante è i suoi beni contestualizzati ci ricordano che sono la dimostrazione della fiducia di Dio e che sono anche la dimostrazione del fatto che Dio ha delle aspettative. Altrimenti, se Dio non avesse avuto fiducia della nostra vita in Cristo, non di noi come uomini peccatori, ma della nostra vita in Cristo, e non ci avesse reputati abili ad essere fedeli, non ci avrebbe affidato i suoi beni. Se ce li ha dati è perché si fida, perché sa di potersi in qualche modo fidare. Ma andiamo avanti, proseguiamo. Secondo aspetto, abbiamo letto, il padrone diede i suoi beni secondo le loro capacità. Non li diede a caso. Il mandato fu dato su misura per le loro capacità. Chi ricevette 5 talenti è perché era degno, capace di poter maneggiare 5 talenti. Chi ne ricevette 2 è perché era degno, capace di maneggiare 2 talenti. Chi ne ricevette 1 era perché era degno, capace di maneggiarne 1. Il padrone differenziò i compiti in base alle capacità. E se noi ci pensiamo è normale, tutti fanno così, anche nelle aziende, i ruoli, le funzioni, gli obiettivi, i compiti sono dati in base alle capacità delle persone. È il corso naturale delle cose affidare a una persona un mandato in base alle sue capacità. Però questo ci parla di una cosa molto importante. E qual è questa cosa? Ed è il secondo elemento che noi vediamo sempre per rafforzare, per avvalorare il mandato spirituale che il Signore ci ha dato, che non dimentichiamoci mai, è il nostro punto centrale. La seconda cosa che noi possiamo capire, che noi dobbiamo capire, è che quello che Dio ci ha dato da compiere è la cosa giusta per noi, è la cosa posata, è la cosa misurata, mediata, da Dio, la cui bilancia è perfetta, per ognuno di noi. Non abbiamo ruoli uguali nella famiglia del Signore come anche nella Chiesa, perché Dio sa che non siamo tutti uguali, perché ognuno di noi ha delle funzioni, delle caratteristiche, ha delle qualità, dei pregi, dei difetti, eccetera, eccetera. Ognuno di noi ha lo stesso tipo di potenziale, altrimenti Dio non avrebbe dato a noi il suo mandato. Ma quello che cambia è il modo in cui questo potenziale viene espresso o può essere manifestato. Non tutti manifestano lo stesso potenziale nello stesso modo, ma tutti possono portare un grande risultato. Questa è la differenza. Quello che il padrone stava chiedendo ai servi era portare un frutto. E quello che i 2 servi hanno fatto prima del terzo è stato portare entrambi lo stesso tipo di risultato, anche se con dei doni differenti. Hanno duplicato quello che avevano. Certo, chi ne aveva 5 ne ha portati 10, chi ne aveva 2 ne ha portati 4, ma il guadagno è del 100% per entrambi, non cambia. Gesù fa capire, non si è valutati, potremmo dire misurati sulla quantità fine a se stessa. Ma ciò che invece è importante ricordare è che Dio guarda la quantità, in rapporto a quello che è stato affidato. Potremmo dire la percentuale, il rendimento, il risultato. Allora cosa dice la scrittura? Quando, come noi dobbiamo pensare al nostro mandato? Noi siamo opera di Dio, siamo fattura di Lui. Spiritualmente parlando, questo è vero. Noi siamo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere. le quali Dio ha prima preparato affinché le pratichiamo. Allora, Dio ha preparato delle opere, e chi le ha preparate queste opere? Le ha preparate chi ci ha fatti. Per cui, chi meglio di chi ci ha fatti ci può conoscere? Chi meglio di chi ci ha fatti sa quali possono essere i nostri punti spirituali, i nostri punti di forza, i nostri pregi? Perché attenzione, siamo stati creati in Cristo Gesù. Qui non si parla mai della nostra vita in quanto uomini di carne. Si parla sempre di una creazione in Cristo Gesù, per cui vale sia per il concetto della salvezza che poi anche per quello che ne viene dopo. È sempre tutto visto in Cristo Gesù. D'altronde non ci potrebbero essere buone opere se non ci fosse Cristo, perché noi, dice la scrittura, siamo incapaci di fare delle opere buone. Queste opere Dio le ha preparate prima, quando lui già ci conosceva. E lui già ci conosceva prima. Ci conosceva prima e ha preparato delle opere buone, affinché noi le pratichiamo. Quello che Dio ha preparato è la cosa giusta per noi. E non è facile contestualizzarlo quando magari la nostra vita attraversa dei momenti difficili, per esempio. Quando ci troviamo a passare infermità, malattie o altre cose. Probabilmente, anzi, se il Signore permette anche certe situazioni, è perché in quel momento, nel suo mandato, la cosa, non diciamo giusta, perché sarebbe brutto come termine, ma la cosa più efficace, ecco, mettiamola sotto questo punto, la cosa più efficace per la sua gloria è quella condizione. Allora, la seconda lezione che noi traiamo per riscoprire il valore del nostro malato spirituale è proprio ricordare che quello che accade nella nostra vita è la cosa più efficace, che quello che il Signore permette nella nostra vita, diciamo meglio, è la cosa più efficace per la sua gloria. E se la permette colui che ci ha creati, è perché è davvero la cosa più efficace, perché chi ci conosce meglio del Signore? E infine il terzo aspetto, il valore di un talento. Perché la domanda che ci dobbiamo fare è: sì, ma quanto vale un talento? Nel parallelo di Luca si parla di un uomo che nascose la mina in un fazzoletto. E allora lì qualcuno potrebbe pensare che fosse una moneta, una monetina, tale che uno può nascondere dentro un fazzoletto. In realtà non era così. Perché mine e talenti erano due misure di peso, in realtà. Non erano monete. Non si coniavano i talenti o le mine. Ma c'erano i talenti di alcune cose e le mine di altre cose. Perché erano unità di misura di peso, in realtà. L'esempio clamoroso è quando Gesù vuole parlare di quel debito incalcolabile, parla di 10.000 talenti. Ora, non parla di 1.000 miliardi di talenti, parla di 10.000 talenti, che di per sé stesso è un numero circoscritto. Vuol dire che il talento era un qualche cosa molto grosso, che già di per sé stesso faceva volume, moltiplicato poi per 10.000 diventava una cosa inimmaginabile. E infatti Matteo parla di talenti, Luca parla di mine. Una mina erano circa 600 grammi d'argento, grammo più grammo meno, circa, si calcola, circa lo stipendio di allora di circa 3 mesi. Un talento erano 36 kg di argento. È vero che oggi l'argento non vale tantissimo, allora valeva molto di più, e 36 kg non erano pochi. Non solo, c'è un altro aspetto interessante. Matteo parla di differenti quantità di talenti. Luca parla di una mina ciascuno. Qual è la differenza sostanziale? Matteo ci fa vedere il rapporto che c'è in questa parabola tra noi e il Signore, ma visto, potremmo dire, dal nostro punto di vista. Luca ci fa vedere il rapporto invece. Luca chi ci presenta? Luca ci presenta Dio. Luca ci presenta Gesù come Dio. Allora, davanti a Dio, quello che noi facciamo è poca cosa, è come i 600 grammi. Se noi paragoniamo il nostro mandato, il nostro ministero, con la grazia, con la gloria, con la potenza, con la maestà di Dio, il nostro mandato è una mina. Non è poco, è nulla. Cosa siamo noi davanti a Dio? Soprattutto, per tanto grosso che possa essere il mandato di ognuno di noi, è una mina per tutti. Fondamentalmente, chi di noi, anche la persona più spirituale, ma paragonata a Dio, che cosa possiamo fare? Se invece noi lo vediamo dall'aspetto di Matteo, che è il re della nostra vita, il re che è entrato in relazione con la nostra vita, tutto cambia, perché non è più una mina. Vediamo il valore che questo mandato ha quando Dio si rapporta con noi, quando Dio scende al nostro livello. È un talento, è molto più grosso di una mina. È come se noi oggi dicessimo: sì, davanti a Dio io non sono nulla, eppure quel poco che io posso essere davanti a Dio ha un grande valore. Il valore addirittura di un talento, il valore addirittura di 5 talenti. E non solo, davanti a Dio siamo tutti poca cosa, nulla, come una mina, che poi non era poca cosa, però comunque sicuramente inferiore. Invece Matteo ci fa vedere un rapporto personale, questo Dio che scende ad avere un rapporto personale con ognuno di noi, differenziando i talenti. Ma c'è però c'è per entrambi lo stesso risultato, non cambia, perché il concetto è lo stesso: che fossero 6 etti o che fossero 36 chili, il padrone si aspettava sempre che quel denaro finisse almeno in banca. Allora, se noi ci rapportiamo con Dio, Gesù Dio, allora noi non abbiamo che una mina, nulla. Ma la cosa straordinaria è che questo Gesù Dio come re ci fa vedere che in realtà il nostro servizio vale molto di più. E vediamo anche un altro aspetto. Luca ci fa vedere come quegli uomini si sono completamente spersonalizzati davanti a Dio. La tua mina ha fruttato, io non ho fatto niente. Quando noi ci rapportiamo con Dio, noi scompariamo. Non c'è qui il servitore, mentre c'è qui. Tu mi hai affidato, io ho guadagnato. Che non è un fatto di dire io ho fatto qualcosa da me, ma io ho guadagnato perché tu mi hai affidato. Non dicono solo: signore, io ho guadagnato questo. No, tu mi hai dato, tu mi hai reso abile a guadagnare, e allora io ho potuto guadagnare. Ma se tu non mi davi, io non guadagnavo, non c'avevo niente, ero povero. Sei tu che mi hai dato. Allora ecco che è importante, è straordinario, riscoprire proprio questo tipo di valore. Il nostro servizio davanti a Dio ha un grande valore. Pur non essendo noi nulla davanti a Dio, pur essendo noi un vapore davanti al Signore, il servizio che Dio ci ha dato è un servizio che ha un grande valore. Allora, cosa abbiamo visto? Citiamo giusto 2 testi per capire il valore di questo servizio. Paolo ai Romani parla di sacrificio vivente, santo e gradito, che è il nostro culto spirituale. E gli Efesi gli dice: compite la vostra salvezza con timore e tremore. Allora, che cosa abbiamo visto in questo primo aspetto in conclusione? Abbiamo detto: questo talento ci parla del valore del nostro mandato spirituale, che noi abbiamo bisogno di riscoprire. Come lo possiamo fare? Partendo dal presupposto, dal punto di vista di chi ci ha dato questo mandato. Questo mandato ci è stato dato dal padrone, da Dio. E abbiamo visto, è la dimostrazione che Dio sa di potersi fidare di noi. Dio sa di potersi fidare di ognuno di noi. Perché? Perché in Cristo possiamo essere degli amministratori fedeli. Il servizio spirituale che Dio ci ha dato è la dimostrazione della sua fiducia nei nostri confronti. È la dimostrazione del fatto che Dio ci reputa abili a svolgere un compito, altrimenti non ce lo affidava. È un mandato personale, cucito addosso a noi, secondo le nostre capacità. E questo ci è di grande aiuto, perché quando questo mandato si scontra con una realtà difficile, è importante ricordare proprio questo punto. È secondo le mie capacità, cucito su misura per me. E poi ricordarci il valore di questo talento. Il talento aveva un grande valore, un valore enorme, 36 kg d'argento. Allora l'argento non valeva poco come oggi, valeva molto di più. 36 kg di argento. Era, si stima più o meno, la paga di 15 anni di lavoro, non era poco. Era parecchio. Ci fa vedere come Dio valuta, come Dio vede oggi il valore del nostro mandato. Se nella mina Dio, Gesù Dio, ci fa vedere che valiamo poco, meno, molto meno, nel talento invece, nel rapporto re-servitore, nella nostra vita spirituale, capiamo che invece il nostro servizio ha un grande mandato, ha un grande valore, scusate. E questi sono proprio tre aspetti che abbiamo bisogno di riscoprire quando guardiamo questo episodio dal punto di vista di Dio. La prossima volta, se il Signore vuole, vedremo invece questo episodio dall'altra parte, dal punto di vista invece del servitore. Che Dio benedica la sua parola. Amen. Amen.